Ok, siamo al tema di oggi e volevo iniziare quest'oggi con una domanda. Quante volte sentiamo delle notizie che non riusciamo a comprenderne il senso? O meglio, tante volte vediamo dei fatti che capitano nel mondo, magari delle calamità che toccano popoli già colpiti da tante altre problematiche. Quante volte vediamo ingiustizie che vengono perpetrate su indifesi o magari su dei bambini. Spesso vediamo sotto i nostri occhi i malvagi che prosperano e magari le persone giuste in un certo modo non avanzare nel mondo. E tante volte vediamo persone che si prodigano verso il prossimo in favore degli altri, che invece sembrano ricevere dalla vita semplicemente un danno. E l'elenco potrebbe essere un elenco senza fine. Il punto è, di fronte a questi fatti, che spesso toccano anche le nostre vite, quali tipo sorgono dentro di noi, è facile che sorgano dentro di noi molte domande. Che senso c'è in tutte queste cose? Molti sostengono nel mondo, di fronte a questi fatti, dicono, beh, Dio non c'è. Se esistesse una divinità, non dovrebbe permettere questo tipo di ingiustizie o queste problematiche. Altri invece sostengono che Dio esiste, però Dio non è così onnipotente, o Dio non è nel controllo di tutti questi eventi, Dio non è così presente, o è lontano, o indifferente, o chissà quant'altro. La storia è piena di questi dubbi da parte dell'uomo. Continuamente l'uomo si interroga di fronte alle proprie problematiche che sta vivendo. E anche molti uomini nella Bibbia non hanno compreso il senso delle cose che stavano vivendo. Potremmo andare nelle vite di Giobbe, un caso molto emblematico, che non ha compreso tutta la tempesta che si era scatenata intorno alla sua vita. Ma anche Giona non aveva compreso perché Dio l'avesse mandato a predicare a un popolo straniero, così malvagio. Se per l'uomo comune è normale avere questo tipo di riflessioni, per un credente è lecito porsi questi interrogativi, avere dei dubbi sul fatto di Dio cosa sta facendo. Il dubbio è quella situazione nella quale uno non comprende, o quando non si ha delle vere certezze, o si mette in discussione qualcosa o qualcuno. Avere un dubbio è un peccato? È una mancanza di fede? Dipende da come si affronta, perché a seguito di questo o troveremo delle risposte su quelle che sono le nostre considerazioni, o invece cercheremo di trovare risposte nella verità. Oggi riprendiamo il nostro studio sul Vangelo di Matteo. E Matteo scrive questo Vangelo 30 anni dopo che Gesù era sceso al cielo. La maggior parte dei giudei aveva rifiutato di credere a Gesù come Messia e Salvatore. E Matteo scrive proprio per i suoi connazionali. Scrive a un popolo confuso. Perché Israele dovrebbe credere a Gesù quando l'intera nazione lo ha rifiutato? Dal capitolo 11, Matteo inizia una raccolta di episodi del ministero di Gesù che dimostrano la vera natura dell'incredulità. E Matteo elencherà molti episodi che provano come il rifiuto da parte di Israele non si basava su delle mancanze di Gesù, ma era invece frutto di menti empie, menti egoiste, irragionevoli, che non volevano accettare la verità anche laddove essa veniva presentata con potenza. I Vangeli riportano questa realtà in molte situazioni. La verità spesso non è facile da accettare, spesso, specie se essa è diversa da come vorrei che fosse o da come la potrei immaginare. Quante volte possiamo infatti attraversare momenti, periodi, situazioni nella quale può nascere dentro di noi il dubbio? E la domanda per il credente è: perché Dio mi succede questo? Questa mattina vedremo che anche uno degli uomini più grandi mai vissuto, ha avuto dei dubbi e il suo grande carattere è dimostrato da quello che ha fatto con quei dubbi, da come ha affrontato la situazione che stava vivendo. Infatti vedremo che se il dubbio viene affrontato onestamente e gestito correttamente, allora possiamo effettivamente diventare più forti nella fede. E questo è il caso di Giovanni Battista. Esamineremo la sua situazione che lo porta ad avere un dubbio e poi vedremo come Giovanni Battista supererà questo dubbio. Per cui vi invito ad aprire Matteo capitolo 11, leggeremo i primi 6 versetti. E dice: quando Gesù ebbe finito di dare istruzioni ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Matteo nel suo Vangelo, nei primi 10 capitoli, abbiamo visto che presenta molti aspetti su Gesù. Vuole dimostrare ai suoi lettori, ricordiamo, un Vangelo indirizzato agli ebrei, che Gesù è il Cristo, il re figlio di Davide, colui che doveva venire. E oggi vedremo un uomo che lotta in questa situazione. La realtà che si sta svolgendo sotto gli occhi di questo uomo è diversa da quello che lui si aspettava o si immaginava. Va in contrasto con le sue aspettative. Non solo, lui stesso è in pericolo di vita. Ma la sua preoccupazione non è per se stesso. Il suo cuore, infatti, non ha pace non per la condizione che sta vivendo, ma per la realtà che si sta svolgendo intorno a lui. E nel cuore di questo uomo nascono dei dubbi. Come affrontare il problema? Come detto, se il dubbio viene affrontato onestamente e gestito correttamente, allora possiamo diventare effettivamente più forti nella loro fede. E vedremo due punti: cosa dà origine al dubbio e qual è l'opportunità che il dubbio può dare. Nel primo versetto abbiamo letto: quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Matteo, abbiamo visto, ha presentato alcuni aspetti di Gesù. Il suo scopo, come detto, era dimostrare che il re parte dalla genealogia secondo la quale Cristo ha diritto a quel trono, la sua nascita miracolosa, il riconoscimento di Dio al suo battesimo, la sua potenza nell'operare opere straordinarie che nessun uomo aveva mai fatto. Matteo fa una sorta di riassunto al capitolo 9, versetto 35, quando dice che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Eppure, nonostante questa grande dimostrazione di questa potenza che non era possibile essere contenuta in un uomo, gran parte di questo ministero e anche di questo Vangelo che lui presenta, lo presenta sull'insegnamento che Gesù porta. Abbiamo visto quanto è dettagliato il sermone sul monte. Gesù parla e presenta un regno di giustizia, questo regno che si diffonderà attraverso l'annuncio del Vangelo. E poi abbiamo visto che per far questo Gesù sceglie degli uomini, li istruisce attentamente e li invia in giro affinché possano diffondere questo insegnamento. una missione nella quale questi uomini non immediatamente, ma nel loro futuro, questa missione porterà loro difficoltà e persino la morte. E questo è il re che si aspettava Israele. Non doveva essere il re dei re. Israele non aveva forse promesse di liberazione e benedizione da parte di Dio? Finalmente, quando lui sarebbe apparso sulla terra, non si sarebbe dovuto spezzare il giogo degli stranieri? Non avrebbe portato il Messia un regno di grande benedizione a tutto il popolo? La realtà che stavano vivendo allora era molto diversa. E Matteo dice al capitolo 11, versetto 1, che quando ebbe finito di dare istruzione ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare. Gesù, il Messia, è venuto per insegnare e predicare. Tutto qui? Se questo era il Cristo, era diverso da quello che stavano aspettando. Giovanni Battista non aveva dubbi su chi fosse Gesù, e l'abbiamo visto in precedenza. Nel capitolo 3, all'incontro sulle rive del Giordano, quando Gesù va incontro a Giovanni per farsi battezzare, Giovanni gli dice: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, tu vieni da me?» E più avanti dice che Giovanni Battista, al versetto 16-17, che Giovanni Battista in occasione di questo battesimo vide addirittura lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco, Giovanni sente anche una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». Nel Vangelo di Giovanni scrive che il Battista aveva una consapevolezza dell'eternità di Gesù. Infatti diceva: «Dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me». E sappiamo che per età anagrafica Giovanni Battista, seppur di pochi mesi, era più vecchio di Gesù. Affermerà in occasione del battesimo, riportato in Giovanni capitolo 1, versetto 4, Giovanni Battista dice: «E io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di Dio». Riconosce in Gesù il Cristo, riconosce in Gesù un essere che non ha eguali. Eppure adesso Gesù è diverso da come se lo aspettava. E le aspettative di Giovanni Battista erano come quelle di molti altri in Israele. Infatti, nel suo insegnamento sulle rive del Giordano, riportato da Matteo, capitolo 3, dal versetto 10, Giovanni lo descrive in quello che la gente si stava aspettando. Dice: «La scura è posta alla radice degli alberi, ormai ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma che colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile». Questo era quello che Giovanni Battista si aspettava dalla venuta di questo uomo. Giovanni aveva una forte convinzione che i tempi fossero ormai maturi. La sua predicazione è una predicazione potente, attirò molte folle da Israele e questa convinzione produsse una grande sensibilità spirituale. In Luca capitolo 3, versetto 8 dice: «Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento e non cominciate a dire voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre». La risposta della folla, dei pubblicani, dei soldati fu tale che furono colpiti nel loro cuore e dissero a Giovanni: «Che dobbiamo fare?» La convinzione di Giovanni Battista fu tale che lui non ebbe alcuna paura e alzò la sua predicazione fino a pagarne le conseguenze. Giovanni, come abbiamo appena letto, si trova in prigione e quest'uomo, pensate, fin dalla nascita era abituato agli spazi aperti nel deserto e adesso è confinato in una cella, in una fossa, in una fortezza a Machereus, vicino al Mar Morto. Marco, nel capitolo 6, ci dice il motivo di questa prigionia. Dice dal versetto 17 che Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello, che egli Erode aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». Perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era un uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Pensate, Giovanni è talmente fedele a Dio che osa sfidare l'autorità di un re. Non ha paura a denunciarne il suo peccato in maniera pubblica. Infatti Erode aveva poco prima fatto un viaggio a Roma in presenza di Erodiade e durante quel viaggio divennero amanti e decisero di rinnegare, di separarsi dai loro coniugi e di contrarre un matrimonio. Dai Vangeli abbiamo visto che Erodiade è malvagia, è responsabile della prigionia di Giovanni e sarà responsabile della sua imminente morte. Erode, sebbene si fosse un uomo malvagio, ha ancora un certo rispetto per Giovanni e per gli uomini giusti. L'abbiamo appena letto, lo troviamo perplesso perché non riesce a trovare una conciliazione tra la sua malvagità e la denuncia giusta che Giovanni gli aveva portato. Anche Erode è un uomo combattuto e anche lui attraversa dei dubbi, anche se lui alla fine sceglierà il male. E questo ci dimostra che molti, nel corso della vita e della storia, sono così. Alcuni sono malvagi ma perplessi per la giustizia, mentre altri sono malvagi e combattono contro la giustizia. Giovanni è in prigione a causa della sua giustizia e per avere preparato un popolo al pentimento. Il suo messaggio dall'inizio del ministero era: ravvedetevi perché il regno di Dio dei cieli è vicino. Ma ora è in prigione e Gesù e i suoi discepoli sono là fuori a insegnare e a predicare che il regno dei cieli è arrivato. Giovanni era la voce che gridava nel deserto per preparare la venuta del Messia. Non temette di essere fedele senza guardare in faccia nessuno, era un vero profeta leale a Dio. Così fu messo a causa di questo in prigione. Erode si sentiva minacciato dalla predicazione di Giovanni, si vedeva come un albero senza frutto e la scure annunciata dal Battista lo metteva in pericolo. Temeva infatti il giudizio imminente. Ma quando Gesù appare sulla scena pubblica, non appare come una scure che abbatte alberi senza frutto. Non ha il suo ventilabro per dispendere la pula e bruciarla con il fuoco come si aspettava Giovanni. Questa realtà di Gesù ha ancora da venire. Appare più come un predicatore dotato di grande sapienza e saggezza, dotato sì di poteri straordinari contro malattie, infermità e potere sul mondo soprannaturale, ma per lo più appare come un uomo mite e dedito all'insegnamento. È diverso da ciò che si immaginavano e aspettavano tutti. Ha le potenzialità e alcune credenziali, ma è diverso dalle speranze che il popolo voleva su questo uomo. Giovanni, come detto, sapeva molte cose su Gesù. Giovanni sapeva e aveva insegnato che Gesù sarebbe dovuto aumentare e che lui sarebbe dovuto diminuire. Ma ora è in prigione e forse è circa un anno che è chiuso in quella cella. Perché doveva stare in prigione così a lungo se il regno dei cieli era così vicino? E c'era confusione sicuramente nel cuore e nella mente di Giovanni e iniziò ad avere dei dubbi. Ma avendo i suoi dubbi, Giovanni ci mostra cosa fare con loro. Giovanni non iniziò a chiedere ad altre persone cosa pensavano di Gesù. Non iniziò a interrogare gli esperti religiosi dell'epoca per vedere cosa stessero pensando. Non ha continuato a rimuginare chiuso in se stesso. Invece ha fatto ciò che è necessario fare ogni volta che sorgono dei dubbi. Ha cercato la fonte, l'unica che poteva dare una risposta alle sue domande. Dato che era in prigione, non poteva egli stesso andare da solo, così mandò da Gesù i suoi discepoli. E la sua domanda l'abbiamo vista al versetto 3, quando dice: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? La domanda di Giovanni infatti mostra l'oggetto del combattimento profondo con cui stava lottando. Il termine venire è un riferimento al Messia. È un titolo che si trova nel Salmo 47 quando dice: ecco, io vengo. E nel Salmo 118, 26 dice: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E molto spesso verrà usato all'interno dei Vangeli. Chiedere se Gesù fosse l'atteso, colui che doveva venire, significava mettere in dubbio se Gesù è veramente il Messia. Giovanni in effetti sta dicendo: sono stato pienamente convinto di te, ma adesso ho qualche dubbio. Mi sono forse sbagliato? Questa è una domanda profonda, ma come vedremo più avanti, Gesù non rimprovererà Giovanni per questa domanda. E prima di esaminare la risposta di Gesù, considereremo quattro elementi che possono aver contribuito ai dubbi di Giovanni. Infatti, cosa dà origine al dubbio? Sicuramente una situazione di prova. La situazione e le circostanze difficili, e Giovanni sicuramente si trovava in una circostanza difficile. Un uomo abituato a vagare per il deserto era ora confinato in una piccola prigione. Era stato usato potentemente da Dio per influenzare un'intera nazione e ora è costretto a parlare solo con Erode, a un Erode perplesso in occasione nelle quali Erode era curioso. Sicuramente era consapevole dell'amaro odio di Erodiade, del suo astio nei suoi confronti, e sapeva che lei lo voleva morto, così che la pressione psicologica su Giovanni si aggiunge alle sue circostanze difficili. Una delle cause dei dubbi di Giovanni era sicuramente la situazione nella quale si trovava. Ma le situazioni difficili non sono una rarità per coloro che seguono Dio. Sia attraverso l'Antico che il Nuovo Testamento troviamo storie di sofferenza nella quale Dio ha uno scopo. Troppo rapidamente la nostra mente si volge a chiedersi perché Dio ci permette di affrontare così tante cose. E a volte sembra che quei dubbi siano ancora più forti quando tali convinzioni si sviluppano dopo che siamo stati particolarmente fedeli nel servire il Signore. Iniziamo a pensare che Dio non è giusto e che se stiamo facendo così tanto per Dio, il minimo che Egli possa fare è tenere lontano le difficoltà e le avversità dalle nostre vite. Come poteva Dio lasciare che, è una riflessione che mi sono immaginato di Giovanni, come può Dio lasciarmi in questa situazione dopo che io ho dedicato tutta una vita di fedeltà nei confronti Suoi? Perciò possiamo, nei periodi di difficoltà e di prova, possiamo mettere in discussione le nostre convinzioni e iniziamo a chiederci se sono vere. E se ci soffermiamo su questi pensieri, Satana li amplificherà e userà queste riflessioni per minare la nostra fiducia in Dio. Non siamo mai più vulnerabili nel dubitare della bontà di Dio come quando stiamo attraversando delle difficoltà, e le difficoltà si presentano nella vita in molti modi. Potrebbe essere una prigionia come quella che stava vivendo Giovanni, ma potrebbero essere le tragedie più comuni della vita. Potrebbe essere una crisi finanziaria, una perdita di un lavoro, potrebbe essere un incidente di qualche tipo, un qualcosa che manda in fumo la tua vita. Forse il tuo coniuge muore e tu sei lasciato da solo. Ci sono molte cose nella vita che possono essere situazioni difficili, perché le circostanze difficili fanno parte della vita in questo mondo decaduto. Questo è il motivo per cui, come abbiamo sentito anche domenica nell'esposizione di Gianluca in Giacomo 1:2, dice che le prove sono descritte come cose nelle quali ci imbattiamo normalmente nella nostra esistenza. Nel nostro egocentrismo tendiamo a guardare tutto dal nostro punto di vista e vediamo le cose per come ci influenzano personalmente e di conseguenza consideriamo negative qualsiasi problema della vita. Li percepiamo come ostacoli che non permettano di vivere una vita piena secondo i nostri desideri. Ecco perché inizia il dubbio. Eppure in tutte le scritture troviamo che le difficoltà che sorgono nella vita sono viste come positive. Giacomo, capitolo 1, versetto 2, dice: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate». I problemi della vita ci portano a mettere in discussione ciò che è vero e ciò che non lo è, e questo mette alla prova le nostre convinzioni e la nostra fiducia in Dio, ma molto di più mettono a nudo il nostro cuore. A questo punto, infatti, possono sorgere dubbi, ma se il dubbio viene affrontato correttamente, come Giacomo dice che il resto in queste situazioni difficili c'è uno sviluppo positivo. Giacomo continua dal versetto 3-4 dicendo che sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Le prove della vita lavorano per farci maturare nel Signore se gestiamo adeguatamente i dubbi e il versetto 5 di Giacomo ce lo dice. Se poi qualcuno manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rifacciare, gli sarà data. Questo è ciò, è esattamente ciò che ha fatto Giovanni Battista. Giovanni ha bisogno di saggezza per affrontare la sua difficile situazione in cui si trova, quindi invia e chiede aiuto a Gesù per avere delle risposte. E Gesù risponde con l'aiuto di cui Giovanni ha veramente bisogno e non lo riprovererà per questa domanda. Ma un'altra fonte di dubbio è l'incomprensione sulla parola scritta. Giovanni aveva proclamato molte cose sulla venuta del Messia e tra queste vi è l'idea che il Messia avrebbe vinto e giudicato. Giovanni faceva fatica a conciliare quel messaggio con quello che stava accadendo. Se il Messia stava venendo per vincere e giudicare i malvagi e se Gesù è il Messia, allora perché il servo del Messia soffre così tanto per mano dei malvagi? Tutto questo non aveva senso. Giovanni, come tutti gli uomini devoti del suo tempo, non comprendeva la prima venuta del Messia come servo sofferente. Le scritture dichiarano quel messaggio, ma era un messaggio oscurato dall'altra parte della scrittura che raffigurava il Messia come re vincitore. Giovanni ha una sorta di comprensione distorta o incompleta delle rivelazioni di Dio e ci troviamo spesso nella stessa situazione di Giovanni. Gran parte dei nostri dubbi non derivano tanto dalle circostanze difficili in sé, ma dal non capire perché le stiamo attraversando. Il nostro dubbio sorge con quelle domande: perché mi sta accadendo questo? Come si adatta quello che sto vivendo alla scrittura? Questo è quel o un altro verso, non dicono che Dio sei in mio favore? Il dubbio è alimentato dalla nostra mancanza di conoscenza e comprensione della parola di Dio. Ci possono essere infatti passi che possono portare fuori strada. Giovanni 14:14, se estraniato dal suo contesto, Gesù dice: se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 10:10 dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Salmo 37:4 dice: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Di fronte alle difficoltà ci potremmo chiedere perché la vita deve avere i problemi se Dio ha queste promesse per me. Parte del dubbio è causata non da una rivelazione insufficiente, ma è dovuta alla nostra mancanza di conoscenza e comprensione della Scrittura. Ma un'altra parte è anche dovuta al fatto che non possiamo comprendere fino in fondo l'opera di Dio. Ho citato prima infatti Giobbe. Pensate, Giobbe in tutta la sua situazione ha forse compreso il perché di quello che stava succedendo, e neanche Dio ha spiegato nulla su quello delle motivazioni che stavano dietro. Deuteronomio capitolo 29 versetto 28 dice che le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Ma un'altra situazione che porta ad avere i dubbi è l'influenza del mondo. Giovanni era soggetto a questo proprio come lo siamo noi. Non era solo che Giovanni non avesse una rivelazione completa, ma la rivelazione che aveva era stata influenzata dalla convenzione della società che viveva intorno a lui. Lui, in parte, stava cercando il Messia come re vincitore perché tutti gli altri in Israele stavano pensando questa cosa. E lo stesso tipo di influenze colpisce anche noi oggi. Considera come vediamo oggi noi il mondo. Noi nella nostra esperienza di questa vita godiamo di prosperità e di libertà che sono sconosciute alla maggior parte della storia umana, ma poiché questo è ciò che abbiamo sempre vissuto e saputo, le diamo per scontate. Quante volte infatti ci lamentiamo e consideriamo prove cose che sembrano banali alla luce della storia? Dobbiamo magari aspettare mezz'ora per avere una visita da un dottore. Consideriamo e ci lamentiamo avere magari due auto e un'auto si rompe. Mangiare troppo e dover perdere peso. Avere la lavastoviglie e guasta. La nostra prospettiva della vita è distorta dalla società nella quale ci troviamo. Ci aspettiamo che la vita debba essere per forza facile. Anche la nostra visione di Dio, influenzata dalla cultura nel mondo, ne risente. L'idea che Lui sia un nonno benevolo del Vangelo della salute, della ricchezza e della prosperità insegnato da tanta cristianità ha influenzato comunque anche il nostro modo di percepire Lui. Ma infine un'altra causa del dubbio che influisce e che porta ad avere dei dubbi sono quando le nostre aspettative rimangono insoddisfatte. Una conoscenza incompleta delle Scritture insieme alla nostra comprensione influenzata della società intorno a noi ci dà infatti delle false aspettative. Pensate tante volte a delle false aspettative quando un uomo e una donna si sposano, tendono a pensare che il resto della loro vita sarà un mondo romantico e che avrà sogni meravigliosi che si realizzeranno. Si sposeranno e vivranno felici e contenti. Invece il matrimonio richiederà un duro lavoro. La convivenza è piena di insidie e non sanno e ne possono controllare nessun fattore del futuro. Ci sono così tante tragedie che possono accadere. Bambini che muoiono, perdita di lavoro, incidenti che possono procurare disabilità fisiche, i tuoi beni che possono essere perduti in qualsiasi attimo. La vita infatti non dà sempre il meglio. Quando le nostre aspettative non vengono soddisfatte, iniziamo a chiederci cosa sia successo. Cosa fa Dio? Qual è la verità? Questo è il caso di Giovanni Battista e tale è il caso nostro in questi momenti. Quando ciò accade, dobbiamo essere sicuri di affrontare il dubbio nel modo giusto e, come abbiamo già visto, il modo giusto è andare alla fonte e ottenere una risposta alle nostre domande. Giovanni era confuso perché le sue aspettative non venivano soddisfatte. Stava cominciando ad avere dei dubbi e portò quei dubbi a Gesù chiedendogli: sei tu l'atteso o dobbiamo cercare qualcun altro? Ma vedremo adesso la risposta di Gesù. Il punto è, quando ti trovi nel dubbio, consideri attentamente ciò che sta nutrendo il tuo cuore. Perché penso ciò che sto pensando? Quali sono i miei pensieri su Dio quando la situazione intorno a me mi sembra che mi porta a pensare che il mondo mi sta cadendo addosso? Come sto analizzando la situazione? Sono condizionato dalle mie aspettative, dal mondo o da una cattiva teologia? Ma vediamo il secondo punto, come risolvere il dubbio. Come detto, Giovanni aveva delle profonde convinzioni sul Messia. Sapeva che Gesù lo era, solo che adesso quello che lui stava facendo era diverso dal suo pensiero. L'operato di Gesù lo stava sconcertando. Quando sarebbe iniziato il tempo del quale lui stesso aveva annunciato? Inoltre la sua stessa vita e la sua missione erano in pericolo. Giovanni era stato fedele in ogni cosa verso Dio, aveva dedicato la sua vita, tutta la sua vita, aveva fatto il voto di nazireato, il massimo impegno che un giudeo poteva fare, ed era stato fedele, non come lo è stato Sansone. Vi ricordate? Anche lui aveva fatto voto di nazireato, ma la sua vita è diversa. Adesso Giovanni si trovava in prigione a causa della sua stessa fedeltà. Aveva sofferto nella sua vita molte privazioni. Infatti la vita nel deserto era dura, alimentazione, clima ostile e quant'altro. Ora in prigione le cose sono addirittura peggiorate. Sofferenza fisica, solitudine. Quale speranza poteva ancora avere Giovanni in quella situazione? Tutta la situazione non è l'atmosfera perfetta verso il dubbio? Al versetto 2 c'è scritto: Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Giovanni aveva servito per tutta la vita il Signore e lui aveva un unico obiettivo: essere la voce di colui che grida nel deserto e preparare le vie del Signore, secondo quello che dice Isaia capitolo 40 versetto 3. Giovanni fu quella voce fedele, e quella fedeltà adesso aveva un alto costo da pagare. Avrebbe perso a breve addirittura la sua esistenza. Che senso aveva una vita vissuta per questo? Pensate, Giovanni si trovava inoltre sotto il vecchio patto ed era sicuramente un uomo con le sue mancanze, ma possiamo immaginare che fosse un alto modello di santità da seguire. Non era come lo è stato Israele nella sua storia. Non avrebbe forse Dio dovuto conferire benedizioni e protezioni a un uomo del genere? La sua situazione non poteva essere scambiata per una sorta di giudizio o disciplina da parte del Signore. Oltremodo Gesù non era quel Messia che pensava dovesse essere. Se fossi stato in Giovanni, non avrei avuto anch'io dei dubbi. Ho dedicato tutta una vita a una causa diversa da ciò che volevo e pensavo dovesse essere. Mi potrei adesso, se fossi in Giovanni, aspettare un favore divino e non un precipitare della situazione. Gesù, il Messia, perché permette la cattura, la prigionia e presto la fine di un uomo così tanto fedele? Se fosse il re potente, tanto atteso, non doveva intervenire per la sua liberazione? Non avrebbe dovuto scacciare Erode e i Romani? O forse Gesù non è il Messia, ma solo un altro profeta? Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Il dubbio si fa largo nei momenti difficili. Quando le situazioni prendono una piega inaspettata, la nostra mente elabora il dubbio. Forse Gesù non è quello che pensavo, avrà pensato Giovanni. Ma Giovanni non mette in discussione le promesse di Dio, colui che deve venire. Forse Giovanni dice: mi sono sbagliato su questa persona, ma Dio non ha sbagliato nelle sue promesse. Dobbiamo forse aspettarne un altro? Pensate, erano 4.000 anni che si aspettava colui che doveva nascere dalla donna. Perché questo dubbio? Giovanni aveva dimenticato la consapevolezza della santità di Gesù? Aveva dimenticato la visione dello Spirito e la voce di conferma da parte di Dio al battesimo? In questo frangente drammatico, Giovanni non coltiva questa perplessità nel suo cuore. Ne parla con i suoi discepoli ed è al corrente di cosa sta facendo Gesù. Ma Giovanni aveva la possibilità in prigione di essere al corrente di questa opera e desiderava ancora rimanere informato. In questo stato di incertezza cerca attraverso altri fratelli conforto alla tribolazione del proprio cuore. Sicuramente il dubbio di Giovanni aveva colpito anche i suoi discepoli e perciò passano all'azione. Mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli. Giovanni non tenne per sé tutta la sua perplessità, la condivise. Se anche non poteva sperare nella libertà dalla prigionia, poteva sperare nella libertà della verità. Giovanni infatti cercava più che altro riposo al suo cuore. Non mandò a chiamare Gesù chiedendo se sei il Messia, tirami fuori da questa prigione. Sono stato fedele e me lo merito. C'è tanto lavoro fuori e io posso darti una mano. Gesù sapeva chi era Giovanni. Infatti pochi versi più tardi lo descriverà come più che un profeta, che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. E dice addirittura, se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Perciò Gesù non poteva intervenire per Giovanni con un carro di fuoco e portarlo in cielo come per Elia. Ma Giovanni non chiese nulla di tutto questo. Il suo cuore avrebbe trovato gioia nella risposta affermativa alla sua domanda. Sei tu quello che deve venire? Giovanni era completamente votato alla causa di Dio. Anche nell'impossibilità di continuare a predicare, perché prigioniero, la sua preoccupazione non era per la sua vita. La sua preoccupazione era per il piano di Dio, per la venuta del Messia, per l'attesa paziente che Israele avrebbe dovuto mettere in conto. Non ti è mai capitato di trovarti in una situazione nella quale il tuo cuore non gode della pace del Signore? La situazione diventa pesante, difficile, le tue preghiere non sembrano avere le risposte, forse perché le tue aspettative su un intervento di Dio non sono le sue vie. Dentro di te incominci a sentire voci che alimentano sempre più dei dubbi. Dove troveremo le risposte e la soluzione? Da solo? Dentro di te? Affidandoti alla tua intelligenza, alla tua esperienza, al tuo buonsenso? Ma guardiamo la risposta. Gesù rispose loro, andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. È interessante questa risposta di Gesù. Gesù non risponde esattamente alla domanda di Giovanni Battista. Non ha risposto sì sono io o no non sono io. Dovete o non dovete aspettare qualcun altro. Infatti il Messia non si sarebbe dovuto in un certo modo riconoscere sulla base delle sue autodichiarazioni, ma attraverso le scritture ci sono molti indizi, molti dettagli su come questo riconoscimento sarebbe dovuto avvenire da parte di Israele. L'Antico Testamento contiene molti riferimenti che sono indispensabili per capire chi sarebbe stato questo re tanto atteso. Gesù risponde semplicemente con la considerazione della realtà che si stava svolgendo. Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Nel passo parallelo in Luca dice che in quella stessa ora Gesù guarì molti di fronte a questi discepoli, Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni e molti ciechi restituì la vista. I discepoli poterono constatare con i loro occhi chi era Gesù e la sua potenza divina, ma poterono constatare con le loro orecchie quale fosse il suo insegnamento. Il Vangelo è annunciato ai poveri. Ma più di tutti, più di tutto, quel tipo di risposta, quella situazione era l'adempimento perfetto di ciò che aveva annunciato Isaia. Isaia 35,5 dice che allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate gli orecchi dei sordi. Isaia 61,1 dice che lo Spirito del Signore e di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Giovanni avrebbe dovuto accontentarsi della realtà delle cose. Gesù aveva inaugurato il regno dei cieli. Lui è quel gran re. Aveva un potere inimmaginabile e si sta curando di ogni dettaglio. Ma per Giovanni la realtà rimarrà quella della prigione e del giorno che si avvicina della sua decapitazione, per essere stato fedele alla sua opera di denuncia da parte di Dio. In altre parole, è come se Gesù stesse dicendo a Giovanni di trovare esclusivamente pace in quella verità della parola e di accettare al tempo stesso la realtà per la sua vita. Per Giovanni questa è l'unica consolazione. Una dura verità da accettare. Gesù non dice che libererà Giovanni dalle sue attuali circostanze e né lo libererà. Invece Gesù dice ai discepoli di Giovanni di tornare indietro e riferirgli ciò che stavano vedendo, e ciò che stavano vedendo era l'adempimento di molte profezie riguardanti il Messia. Gesù diede a Giovanni una conferma speciale che stava effettivamente compiendo le opere del Messia. E Giovanni conosceva le scritture abbastanza bene da capire che Gesù era davvero il Messia, anche se non capiva esattamente come tutto sarebbe dovuto combaciare. Gesù conclude questa risposta con un mite ammonimento, dicendo che per la persona, con un mite ammonimento: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Un tenero ammonimento, ma nessun rimprovero. C'è tutta la comprensione del Signore per questo uomo momentaneamente confuso. La risposta di Gesù fu sufficiente a rafforzare la fede di Giovanni. Come si superano perciò i dubbi? Beh, per prima cosa riconoscere onestamente che esistono e portarli al Signore. Abbiamo bisogno di Dio che ci dia saggezza per affrontare il dubbio e le sue cause. E in secondo luogo, nel mezzo della confusione, tornare alla verità e soprattutto alla fondamenta dell'essere un cristiano. La troviamo infatti in Romani 5. Le tribolazioni che vengono e che ci sono, e possiamo rallegrarci in mezzo a loro e non dubitare dell'amore e della preoccupazione di Dio per noi, se teniamo a mente la verità fondamentale su cui poggia la speranza del cristiano. Romani 5,8 dice: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Potrei essere confuso su molte cose e iniziare a chiedermi e a dubitare di Dio, ma quando torno a quella verità, so che Dio mi ama, indipendentemente da qualunque cosa io stia passando, indipendentemente da qualunque altra cosa possa confondermi. Dio non ha bisogno di fare nient'altro per dimostrare il suo amore per me, perché lo ha dimostrato per tutti i tempi e l'eternità, quando Cristo ha preso il mio posto ed è morto per i miei peccati, anche mentre ero in inimicizia contro di Lui. Questa è la realtà delle cose che ci troviamo a vivere. Viviamo delle difficoltà oggettive della vita, ma Dio non è distante, lontano o distratto. Lui è nel controllo di ogni situazione, anche se non fa nulla per togliermi da quelle difficoltà. Non poteva forse mandare Dio verso Giovanni un angelo, come verrà liberato Pietro nel carcere in Atti 12? Dio sa cosa sta facendo. Il suo è un piano perfetto. Ecclesiaste capitolo 3 versetto 14 dice: io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. quando ti trovi in situazioni che generano dubbi, il passo di oggi ti invita a fare due cose. Dove e perché ha origine questo dubbio? E questo è importante riconoscere le domande che albergano nel nostro cuore. Perché il mio cuore sta cedendo alla tentazione di considerare Dio come un estraneo? E la seconda cosa è: vai al Signore e ascolta la sua parola. Considera ciò che Lui ha fatto per te. Per il resto, che sia fatta la volontà di nostro Signore e che i nostri cuori possano trovare rifugio e conforto. Gesù non ha rimproverato Giovanni per il suo dubbio. Giovanni, nel suo turbamento, è andato dal Signore e la parola ha portato fine al suo dilemma e ha portato pace in una situazione difficilissima. Che possiamo trovare anche noi pace nelle risposte che Dio ci darà. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Preghiamo. Signore, spesso nella nostra vita coltiviamo dei dubbi, anche sulla tua cura, sulla tua provvidenza, perché spesso, Signore, ci troviamo a vivere situazioni che non vogliamo vivere. E, Signore, il passo di oggi ci insegna che Giovanni si è trovato in una situazione spesso più che sicuramente più difficile della nostra. Una situazione nella quale non uscirà, Signore, secondo quello che può essere la speranza di ogni cuore dell'uomo. Non sarà liberato da quella prigione e non uscirà vivo da quel luogo. Eppure, Signore, questo dubbio l'ha portato ancora più vicino a te, l'ho portato a trovare conforto nella tua parola, nella tua provvidenza, e il cuore di Giovanni ha trovato gioia, Signore, nel riconoscere che Gesù è quell'uomo che deve venire, quel gran re. Signore, che questo passo possa essere meditato, riflettuto, Signore, per il resto dei nostri giorni, perché sappiamo, Signore, che la nostra vita può incontrare molti ostacoli. E durante quegli ostacoli, Signore, ti chiediamo che possiamo avere la lucidità e la guida di venirti incontro, Signore, per trovare le risposte che Tu hai per noi. E soprattutto, Signore, vogliamo ricordarci della grande opera che Cristo ha fatto, Signore, mentre eravamo Tuoi nemici. Vogliamo ringraziarti, Signore, per quest'oggi, per questa parola, in Cristo Gesù. Amen.
Amen.